Allora, l'argomento di cui andremo a trattare, è stato detto, è abbastanza complesso e si diversifica su molti frangenti. Gli studi di Mauro Villino si occupano di un'analisi, di una controanalisi del testo biblico, del testo veterotestamentario. I miei studi, gli studi che porto avanti ormai da diversi anni, invece si spostano in un'area geografica abbastanza vicina, che è quella dell'India e del Pakistan, che sono un'entità unitaria, sono la stessa cosa. Questo lo specifico fin da subito, perché il Pakistan nasce come costola dell'India in tempi recentissimi, nel 1947, quando la maggioranza musulmana dell'India appunto si distacca dall'India stessa e crea lo Stato pakistano, con tutte le vicissitudini moderne che conoscete. Il Pakistan però, come l'India, possiede un retaggio culturale, storico, estremamente affascinante, quasi per nulla indagato. È da premettere anche un'altra cosa, che molto spesso quando si sente parlare di queste terre, dei loro miti, dei loro misteri, purtroppo su internet, ma anche sui libri, si assiste quasi sempre a un copia e incolla delle stesse cose riportate. Il problema fondamentale è che in pochi casi si è cercato di andare all'origine, alla fonte di questi argomenti, di questi misteri, se vogliamo usare questo termine, per cercare di capire che cosa realmente si celasse dietro. Io stesso sono partito con certe concezioni, certe idee, e in corso d'opera, andando in India, andando soprattutto in Pakistan, ho dovuto cambiare quelle che erano alcune dei miei punti fermi e che sono anche punti fermi un po' sulla ricerca in questo settore. Cambiamenti però che non hanno alterato o modificato il complesso generale di quello che andremo a vedere, ma forse lo hanno rafforzato, perché è una nuova chiave di lettura forse ben più importante. Parto un po' dall'inizio e la prima parte della presentazione sarà un po' per inquadrare sia la zona geografica sia un po' i misteri di quest'area, cioè dell'India e del Pakistan. Questa è una pubblicità dell'Air India del 1981, compagnia di bandiera indiana che esiste ancora oggi, dove c'è il diorama, sua moglie Sita, a bordo di quello che è chiamato il Pushpaka Vimana. Un velivolo che volava e che permise al Dio Rama, o a Rami, in reincarnazione del Dio Vishnu, di poter salvare sua moglie che era stata rapita dal demone Ravana e portata nella città di Lanka, che vedremo dopo ha un'importanza fondamentale. Questo per dire cosa? Per dire che Occidente e Oriente hanno due modi diametralmente opposti di porsi. Se voi andate in India e parlate di Vimana, quindi di velivoli, oggetti volanti, tecnologici, che solcavano i cieli migliaia di anni fa, nessuno vi storcerà il naso. Per loro, per la loro religione, è una cosa normale, è una cosa che sicuramente è avvenuta. Loro stessi dicono che prima la civiltà, per come la conosciamo noi, ce ne sono state ben altre 4, forse 5, distrutte per determinati motivi. Cataclismi, guerre, quant'altro. È un modo di concepire l'uomo, la filosofia, la storia e quello che ci ha preceduto diametralmente diverso dalla visione occidentale. Noi occidentali crediamo che la storia inizi con i Sumeri, che da lì arrivi fino ad oggi con tutti gli alti e bassi che conosciamo. In realtà ci sono le prove archeologiche che qualcuno ha vissuto prima di noi e qualcuno è morto e ci sono state delle situazioni appunto cataclismatiche che hanno distrutto civiltà precedenti alla nostra. I Vimana sono velivoli, come dicevo, tecnologici. Sono velivoli che sono sicuramente esistiti nel passato. Questo termine è un termine che esiste ancora oggi nel mondo orientale. La Biman Airlines e la B e la V in queste zone geografiche sono intercambiabili, per cui lo potete leggere Biman Airlines, è la compagnia di bandiera del Bangladesh. Vimana è qualcosa di artificiale, strutturato, che vola con delle persone al loro interno. Le zone vicino agli aeroporti hanno un nome che appunto ricorda Vimana, per cui è un termine che dal più remoto passato è giunto fino a noi. Se andiamo in alcuni templi, questo non si vede benissimo, ma nel nord dell'India potete vedere che sospesi in cielo ci sono questi carri, perché ovviamente la definizione più semplice che nel tempo, nei secoli e nei millenni è stata data è quella di carri volanti, un po' come quello del dio Apollo, come possiamo trovare anche in Egitto e Mesopotamia, carri volanti in cui decorati con perle, con vedete elefanti sulle punte, ma che ospitavano e trasportavano le persone. Andando un po' nel dettaglio, ci sono testi che ovviamente sono quasi sempre religiosi o assimilati alla religiosità induista e pre-induista, in cui addirittura si arriva a diversificare vari tipi di vimana. Ci sono vimana che funzionano solo sulla terra, per cui sono dei mezzi per spostarsi sulla terra, altri che possono andare addirittura sott'acqua, con descrizioni estremamente particolareggiate, altri ancora volano, come sono i più noti, e alcuni addirittura volano al di là di quello che è la nostra atmosfera, perché le concezioni scientifiche che questo popolo, queste culture avevano, in queste concezioni scientifiche c'era appunto anche il concetto non solo di una pluralità di mondi abitati, come disse Giordano Bruno, ma anche della possibilità non solo di poter viaggiare su altre stelle, ma anche che esseri provenienti da altre stelle giungessero e anche questi sono, lo vedremo fra poco, concetti del tutto normali nel mondo indo-pakistano, diciamo indiano perché ovviamente il Pakistan oggi ha una maggioranza musulmana che quasi nega queste realtà perché è uno stato teocratico. Ben sapere dai fatti di cronaca recente quella che è la situazione pakistana. Bin Laden è stato trovato proprio in Pakistan, se è stato ucciso chiaramente lì, anche se ci sono dei dubbi, insomma. Però comunque il contesto archeologico, quindi quello che è il passato del Pakistan, è il passato stesso dell'India. E un punto fondamentale è come le informazioni vengono tramandate. E questo è fondamentale perché è un concetto che troviamo anche in realtà più vicine a noi, come quelle dei druidi o di altri popoli. Nel mondo indiano le conoscenze venivano tramandate solo e unicamente in forma orale. Non esistevano testi scritti se non in epoca molto tarda attraverso le foglie di palma che sono il corrispettivo dei papiri egiziani. In pratica il guru, il santo, il pandit, c'è tanti termini per definirli, chi aveva studiato una vita intera e imparato a memoria i testi sacri, li tramandava, li donava ai suoi discepoli che altrettanto vivevano una vita fatta solo di studio, ed era la casta dei Bramini, casta che esiste ancora oggi. Addirittura un tempo questi personaggi venivano chiamati uomini libro, il Rig Veda, che è il testo sacro indiano, che prendeva l'enciclopedia Ut e Tottrecani, pubblicata in A4, quelli sono il Rig Veda, si parla di oltre 150 libri. I Bramini li sapevano a memoria e sapevano ripetere pezzi specifici di chiedendoli anche a caso senza sbagliare. Questo con una cantilena che ricorda molto anche le cantilene stesse che i rabbini ebraici usano nel ripetere in tal modo i loro testi sacri. E anche qui c'è una grande affinità con quelli che sono gli studi di Mauro Blindino. Conoscenze che erano sì religiose, ma in questi momenti storici, parliamo migliaia di anni fa, la religione, la scienza, la tecnologia non erano distinte o diversificate come noi oggi abbiamo fatto, erano tutt'uno, per cui avere una conoscenza teologico-religiosa voleva dire allo stesso tempo avere anche una conoscenza scientifica di certe cose. Alcuni testi erano dei veri e propri trattati scientifici che ovviamente erano stati o metaforizzati o comunque trasformati in testo religioso e quindi poi trasportati nel corso dei millenni. Esistevano anche dei testi sacri segreti che non potevano essere divulgati perché troppo pericolosi. Uno di questi era il Vimanika Shastra, che vedremo dopo. Si è detto tutto il contrario di tutto sul Vimanika Shastra. È un testo reale, un testo che almeno affonda 1500 a.C. Chi lo dettò non conosceva il sanscrito, ma lo dettò in sanscrito, era come se io dettassi a voi su 23 quaderni una cosa che ho imparato a memoria in greco non conoscendo il greco, Per cui questa persona, Subbaraya Sastri, che era un pandit, un guru, aveva dal suo maestro imparato delle conoscenze che sono, vanno ben oltre il Vimanika Shastra, senza capirne i significati, e solo dopo si è capito i contenuti che questi libri avevano. Questo per dirvi un po' l'ambiente culturale, storico in cui ci troviamo. Detto questo, facciamo un salto più vicino a noi, i Vimana. I Vimana sono qualche cosa che, come abbiamo visto, nell'India esistono da sempre. Noi occidentali o noi europei iniziamo a ritrovarli, a vederli solo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Questa è una tavola di Walter Molino della Domenica del Corriere del 62, e forse l'Italia è la prima, se non tra le prime, che appunto inizia a parlarne, ovviamente in modo molto blando, molto sporadico. Chi invece fu un punto di svolta fondamentale fu Sir Desmond Leslie, nipote di Winston Churchill e coautore insieme a George Adamski, grande contattista dell'ufologia, di un libro che segnò un'epoca e segnò tutto quello che venne dopo. Un libro scritto a quattro mani in cui a un certo momento appunto Leslie, che di famiglia nobile aveva vissuto, ha vissuto una vita molto particolare, era un uomo estremamente eclettico, fu musicista, fu esoterista, studioso di tanti ambiti, ovviamente aveva visitato l'India, era rimasto affascinato dall'India e aveva portato con sé un po' delle tradizioni e delle conoscenze che aveva trovato in questo luogo. E lui può essere considerato il vero punto di svolta, il primo che veramente parla di Vimana in ambito occidentale europeo. Questo fermo restando che le tradizioni indo-pakistane, indiane, ce ne parlano ormai da millenni. Queste sono alcune raffigurazioni, questa è dello Sri Lanka, questa è indiana, questa sarebbe un'altra rappresentazione del Pushpaka Vimana, in cui appunto si rappresenta quello che erano questi oggetti. Certe volte sono rappresentati come dei palazzi volanti, altre volte come dei carri, altre volte, lo vedremo dopo, come dei veri e propri oggetti strutturati, molto simili agli UFO in certi casi. Il Pushpaka Vimana è importante perché è fondamentale nel Ramayana, che è uno dei due testi epici dell'induismo. Abbiamo il Mahabharata o Mahabharata e il Ramayana. Due testi che parlano di guerre, di lotte, di combattimenti, parlano di città, di luoghi specifici che andremo a vedere successivamente, ma parlano soprattutto di due cose fondamentali, di armi, come vi dicevo, di armi divine, che erano totalmente diverse dalle armi usate comunemente dalle persone, lance, spade, frecce, e dei Vimana, in alcuni casi descrivendone la funzione o descrivendone la struttura. E questa è una delle varie rappresentazioni appunto che viene fatta del Pushpaka Vimana. Se ne parla dagli anni 60 e c'è un personaggio da cui poi io, non solo io, tanti ricercatori hanno un po' cercato di prendere spunto e di capire, di chiarire quelle che erano state le sue ricerche. A un certo momento si presenta sulla scena internazionale David William Davenport. Nasce in India, ad Hazaribagh, che è nel nord dell'India, da famiglia nobile. I suoi genitori erano latifondisti del tè. Nel corso della sua vita praticamente imparò e sapeva molto bene 14 lingue, leggeva il sanscrito, parlava in Urdu, che è la lingua oggi prevalente in Pakistan. A un certo momento la sua formazione, la sua nascita indiana lo portano a riprendere in mano, perché lui verso l'età di 16-17 anni viene inviato a Oxford in Inghilterra per studiare, come dovevano fare i figli rampolli di tutte le famiglie nobili. Però lui a un certo momento, finiti i suoi studi, rimase sempre affascinato da quello che erano le sue origini, da quello che erano i misteri del suo paese nativo, cioè l'India, e quindi riprende in mano, affascinato anche dal fenomeno ufologico e palastronautico che in contemporanea stava nascendo, riprende in mano quelle che sono le tradizioni di queste terre e cerca e inizia ad analizzarle. Al punto che lui arriverà a scrivere un libro, 2000 avanti Cristo, distruzione atomica, si recherà in Pakistan, un po' come troviamo nelle epiche sumeriche o anche egiziane, riscoprì un passato dimenticato, un passato in cui queste guerre avevano distrutto delle civiltà. Lui suppose, e anche qui dopo faremo delle precisazioni, lui suppose con testate atomiche, un po' come Sitchin disse in un suo libro famoso, ma comunque sia che fossero atomiche o qualcos'altro, distruzione di popoli, di civiltà, grazie proprio all'utilizzo dell'imana e di armi divine che venivano usate in questi combattimenti. Lui fu il vero punto di svolta, però le sue ricette si sono fermate con la sua morte avvenuta nell'84. Mi sono scordato una cosa che ora vi dirò che è fondamentale: la sua morte è avvenuta nell'84 e morì a 36 anni. La cosa importante che ha permesso di recuperare parte del suo materiale è il fatto che lui a un certo momento viene in Italia, conosce Peter Colosimo, altro grande divulgatore, perché studioso di certi fenomeni, e stimolato nuovamente da Colosimo, lui si recherà in Pakistan, ma vivrà gli ultimi anni della sua vita e delle sue ricerche proprio in Italia. È sepolto al cimitero Flaminio di Roma, e grazie a un documentario che abbiamo fatto alcuni anni fa insieme al regista, siamo riusciti anche a ricontattare la moglie italiana, perché lui si sposò in seconde nozze in Italia, e ad acquisire quello che è il suo materiale originale, che in parte vedrete anche in questa presentazione. Quindi Weber porterà un personaggio fondamentale all'interno di questo discorso. Qui vado un attimino più veloce, vedete che già dal 63 si parla di Vimana. Questo articolo è uno di una serie scritti da Bruno Ghibaudi, forse a qualcuno dirà qualcosa il nome, legato in parallelo anche alla questione amicizia, cioè al contatto tra uomini e un gruppo di extraterrestri che dal 56 ai primi anni 80 sarebbe venuto proprio in Italia. Questo per far vedere come la stampa del tempo inizia a parlare sia delle tematiche che Mauro Guglielmino oggi porta avanti, ma non solo di UFO nel presente, ma anche di UFO nel passato. E in questo articolo specifico del 63 si parla appunto di Vimana. Stampa Sera, quotidiano che non esiste più, esplosione nucleare 4.000 anni fa, sono gli studi di Davenport. Questo è il panorama del 22 maggio 79, in cui vengono dedicate due pagine ai suoi studi. Come vi dicevo, sulla questione atomica io ho le mie riserve, le vedremo dopo, però comunque qualcosa è successo a Mohenjo-Daro, che è la città che lui studiò e che abbiamo avuto la fortuna di visitare. Tradizioni che appunto si riferiscono non solo a guerre, ma anche come troviamo in oltre 650 popoli sparsi per tutto il mondo, tradizioni che parlano, come si diceva all'inizio, di un grande diluvio, di un evento cataclismatico che in un periodo tra il 9500 e il 10.000 avanti Cristo sconvolse l'intera superficie terrestre. Come abbiamo Noè nell'Antico Testamento, Gilgamesh, anche gli indiani hanno il loro Noè, che è Manu. Manu che è un personaggio estremamente interessante, anche lui viene avvertito di un imminente diluvio, salva animali, uomini, donne, ma soprattutto salva quelli che sono conosciuti come i Saffarisci, sette saggi indiani. Personaggi di cui il ruolo e scopo era quello di preservare la conoscenza per non perderla dopo questo evento cataclismatico di cui parlavamo. Tra queste conoscenze, appunto, tra questi sette saggi, si trova un personaggio in particolare, che è quello a cui era stato donato, si può dire, il compito di preservare le conoscenze scientifico-tecnologiche. Si chiamava Bharadvaja, è il personaggio che poi la tradizione vuole portò fino ai tempi moderni tutto quello che attiene Vimana e al Vimanika Shastra, quindi conoscenze tecnologico-scientifiche che avrebbero permesso di costruire questi velivoli. La tradizione dei sette saggi non è solo un mito, perché? Perché se vediamo le cartine dell'India in tempi estremamente antichi, il 21.300 a.C., il 16.400 a.C., ma potremmo andare anche in tempi più vicini a noi, ci rendiamo conto di una cosa, e questa è la paleoclimatologia che ce lo dice, cioè lo studio del clima delle epoche più antiche. Cosa ci viene detto? Ci viene detto che quando c'è stata l'ultima glaciazione, le coste in tutto il pianeta, in particolar modo l'India, erano molto diverse. C'erano zone, terre emerse ben più ampie. Questa fascia qua sono diverse centinaia di chilometri, zone in cui sicuramente potevano essere esistite conglomerati urbani, civiltà, e quindi assembramenti in cui la gente viveva normalmente una vita normale, insomma, scusate la ripetizione. Questa è la paleoclimatologia. Allo stesso tempo cosa succede? Qui si vede male, dopo la fine dell'ultima glaciazione, quindi lo scioglimento dei ghiacciai terrestri, siamo in un alzamento globale dei livelli dei mari quasi esponenziale. Questo dà origine probabilmente, questo lo dice l'archeologia, ai miti sul diluvio, dicevamo più di 650 presenti in tutto il mondo, dal Sud America, al Giappone, all'India, al popolo sumerico, agli egiziani. Il fatto è che bisogna avere delle prove, ovviamente, cioè non ci si può basare solo sulle tradizioni, e le prove da almeno 10 anni, se non di più a questa parte, almeno in India, ma non solo, si è iniziato a ritrovarle, a recuperarle. Questo perché si è visto, durante lo scandagliamento di alcune zone del litorale indiano, si è visto che c'erano delle anomalie, delle zone in cui non si capiva bene che cosa c'era sul fondale, e facendo degli studi è venuto fuori che queste anomalie in realtà erano delle vere e proprie città sommerse proprio a seguito di questi eventi cataclismatici, città che si collocavano in quel periodo storico di cui parlavamo prima, il 10.000 a.C. Come vedete c'è tante nozioni da dire, da tenere presente, ma questo è per avere un quadro generale di cosa è successo e di chi c'era prima e di che cosa, insomma, si è preservato fino ai giorni odierni. Purtroppo qui ci sarebbe su questo argomento specifico da parlare per ore, però è per avere un'idea generale di quelle che sono di quello che è il mondo indiano, che è quasi totalmente dimenticato dalla maggioranza dei ricercatori occidentali. In particolar modo la persona che vedete con la muta e le bombole è lo studioso inglese Graham Hancock, che penso quasi tutti conoscerete, che ha dedicato un libro di, mi sembra, più di 800 pagine, Mondi sommersi, proprio a queste tradizioni del diluvio e a queste tradizioni di conoscenze preservate tra il prima e il dopo questo evento cataclismatico. Per cui anche in questo caso non solo gli indiani vi diranno i vimani esistenti che volavano nei nostri cieli, ma come dicevamo all'inizio vi diranno anche prima di noi c'è stata un'altra civiltà, se non altre civiltà, e queste sono le prove archeologiche nel golfo di Cambay, nel Gujarat, nel Tamil Nadu, a Pumpuhar, a Manipura, sono tutti nomi per noi un po' strani e impronunciabili, ma a largo di queste città troverete rovine sommerse, rovine collocabili in questo periodo storico. Quindi qualcuno prima di noi è esistito e aveva anche un livello tecnologico molto avanzato. Addirittura, qui sarò veloce, esiste tutta una tradizione di una Atlantide indiana, non così vasta, un po' più piccola, ma esiste appunto la tradizione di Kumarikandam, in cui c'era praticamente un continente sommerso dopo il diluvio, e di cui superstiti si sarebbero appunto rifugiati nell'attuale India del Sud. E nell'India del Sud troviamo appunto tutta una serie di tradizioni molto documentate in cui si racconta appunto che in diversi periodi storici, a seguito di diversi diluvi, superstiti arrivarono in queste terre e cercarono di ricreare una vita normale e soprattutto di non far disperdere certe conoscenze. Questo per dire cosa? Per dire che abbiamo in tutto il mondo un periodo storico in cui avvengono determinati eventi e subito dopo il quale iniziamo a vedere la nascita di quelle che sono le grandi civiltà della storia. Abbiamo la civiltà del fiume Giallo, l'Indus River sarebbe la civiltà Harappa o civiltà della valle dell'Indo, Sumeri, egiziani preolimpici. Più o meno nello stesso periodo storico sorgono queste civiltà. In alcuni casi, come nel caso della civiltà della Valle dell'Indo, nascono già civilizzate, cioè non c'è un periodo di passaggio in cui dalla casetta in fango si passa al mattone cotto per creare certe strutture. Abbiamo finito il mattone cotto e un'urbanizzazione direi paragonabile a quella, a quelle moderne, e questo lo dicono gli archeologi. Quindi un qualcosa succede, un qualcosa che definisce uno spartiacque tra il prima e il dopo. Queste tradizioni poi confluiscono in quello che oggi conosciamo come induismo, ma l'induismo è solo l'ultima faccia di tutta una tradizione che appunto affonda alla civiltà Harappa. La civiltà Harappa ufficialmente nasce tra il 4000 e il 4200, è difficile dare una data precisa, avanti Cristo, più o meno in contemporanea con la civiltà sumerica, e poi scompare misteriosamente nel 2000 avanti Cristo. Più di 1000 città vengono spopolate e i loro abitanti non si sa che fine facciano. Probabilmente un'idea c'è, diventano quello che sarebbe stato il popolo vedico, l'antesignano degli induisti, per cui confluiscono in una le tradizioni culturali confluiscono dalla zona del Pakistan moderno all'India del nord e poi arriveranno all'India e all'induismo per come noi lo conosciamo oggi. Tradizioni tra cui c'è anche la tradizione dello yoga. La tradizione dello yoga, al di là di quella che conosciamo come occidentali, è una vera e propria filosofia di vita, totalmente affascinante. Siamo abituati a vedere oggi le varie asana o posizioni che questi guru o maestri, insomma, hanno. Pochi sanno che in realtà lo yoga, il primo riferimento documentale è stato proprio trovato a Mohenjo-daro, in Pakistan, la città di cui parleremo dopo, distrutta in una delle guerre di cui parlano le epiche indiane. Questo è un sigillo molto piccolo che appunto è stato trovato a Mohenjo-daro risalente al IV millennio a.C., che qui ho scritto male, non è nella tipica posizione del loto, ma è una posizione ben più complessa, che è chiamata Mula Bandhasana. Praticamente le gambe vengono messe in questo modo, ruotate di 180 gradi all'interno, e il maestro yoga sta in questa posizione meditare. È una cosa che praticamente, da me o da qualsiasi altro, distruggerebbe le articolazioni. Il discorso è che per arrivare a questo livello bisogna avere secoli, non vorrei dire millenni, di pratica e di avanzamento in una determinata tecnica. Qui siamo nel IV millennio avanti Cristo e lo yoga inizia ad avere una storia ufficiale, perché purtroppo, per come noi intendiamo la storia, bisogna avere qualcosa di scritto, un sigillo che sancisca la nascita di in qualche cosa. Lo yoga appunto almeno nel IV millennio a.C. esisteva. Il fatto interessante è che ci sono dei grandi parallelismi con il dio celtico Cernunnos, che ora, la posizione non è proprio uguale, però questo è il dio Shiva o Rudra, come veniva chiamato nell'antichità. Il dio celtico Cernunnos ha molte attinenze con il dio Shiva e una tra le tante curiosità, per esempio, è che i druidi stessi non avevano testi scritti. Come ci dice Cesare nel De Bello Gallico, i druidi tramandavano oralmente le proprie conoscenze da maestro a discepolo, per cui c'è chi tra gli archeologi ha supposto che ci possano essere stati dei flussi migratori che dall'India del Nord siano arrivati fino a noi. Questa è una curiosità, è il tempio di Sanchi in India, è l'unica rappresentazione buddista, è l'unica rappresentazione di un monaco levitante. Questo per dire cosa? Che il livello spirituale, il livello evolutivo spirituale di queste realtà era estremamente avanzato. In India esistono le siddhi, per i buddisti esistono le iddhi. Il buddismo nasce, un po' banalizzata, però nasce come un po' rivolta all'induismo. Però le siddhi o le iddhi che cosa sono? Sono poteri paranormali, per banalizzarlo ma per capirci, che alcuni maestri riuscivano a ottenere dopo una vita passata in meditazione. Questo per dire l'enorme bacino culturale di tradizioni, miti e conoscenze che abbiamo in questo territorio. e ci sono tantissime tradizioni molto simili che non per forza devono essere tecnologiche o scientifiche. Questo era per fare vedere come molte volte anche le tradizioni spirituali, filosofiche, di queste realtà, di queste zone geografiche, siano andate molto più avanti rispetto alle nostre, però proprio per una cultura loro non siano venute fino a noi, molto spesso anche perché noi occidentali abbiamo preso quello che ci serviva e abbiamo tralasciato altre cose che forse erano ben più importanti. Questo è una rappresentazione degli stupa buddisti. Gli stupa sono queste forme campanulari che nascono come struttura proprio dall'induismo e nascono dalle forme dei Vimana. Vedremo il perché fra poco. Questo è il tempio di Borobudur, in cui se non sbaglio ci sono più di 400 Buddha messi all'interno di questi stupa, che ricordano il rupa Vimana, che è uno dei tanti Vimana descritti dalle tradizioni indiane. Ovviamente qui è stato trasformato il tutto in chiave religiosa e quindi insomma ha assunto un altro valore, un altro significato. Questo è l'ammetto perché mi piace come rappresentazione, una statua buddista del primo buddismo che appena creato dal Buddha, da Siddhartha Gautama, confluisce quasi subito in Pakistan ed è una statua bellissima che si trova al museo di Karachi in Pakistan, di un monaco buddista che è praticamente quasi consunto dalla meditazione per non avere mangiato se non che bacche e radici. Questo per dire quanto il valore della spiritualità fosse fondamentale piuttosto che la materialità come noi occidentali oggi viviamo. Tutte queste tradizioni confluiscono in una figura estremamente interessante che, come abbiamo visto a più riprese, è Dio Shiva. Dio Shiva, che viene chiamato, vedevamo prima lo yoga, tra i mille appellativi, mille nomi di Dio Shiva, troviamo anche quello di Adi Yogi, cioè il primo maestro yoga, colui che insegna lo yoga all'uomo. E questo lo fa in funzione di alcune persone, che sono i sette saggi che abbiamo visto prima. Lui, secondo la tradizione, lo Shiva Purana, cioè il testo sacro per gli Shivaiti, Shiva arriva sul nostro pianeta, così è scritto, circa 40.000 anni fa, a bordo di un qualcosa di non ben definito dalla forma a uovo luminosa, atterra sul monte Kailash, in Tibet o sull'Himalaya, e rimane in meditazione per molto tempo. Finita questa meditazione, lui si trova, apre gli occhi, si trova davanti questi sette personaggi scampati al diluvio, che vogliono ricevere da lui degli insegnamenti. E tenete presente, Shiva non è considerato una divinità, ma un uomo che si è divinizzato, che vuol dire tutt'altra cosa. Questi sette saggi, praticamente la tradizione vuole che insistano per circa 70-80 anni nel chiedere queste conoscenze, a un certo momento il Dio Shiva dice va bene, ve le dono. E quello che fa appunto è donargli tutto lo scibile che lui aveva, però con una preghiera, si può usare questo termine, cioè quello di andare in tutto il mondo a portare queste conoscenze. Tra questi sette saggi, vi ricordo, c'era Bharadvaja, quel personaggio che diciamo, era il depositario della tradizione scientifico-tecnologica poi confluita nei Vimana, in quelli che conosciamo come il Vimana. Il fatto curioso è che se noi guardiamo tantissime tradizioni in tutto il mondo, troveremo un mito dei sette saggi. Gli Avkallo per i Sumeri, in Egitto, in Giappone, in Sud America, troverete una tradizione in cui si dice a un certo momento arrivano degli uomini, molto spesso vestiti di bianco e dalla pelle bianca, sette uomini che portano la conoscenza, per cui insegnano l'agricoltura, insegnano le tecniche costruttive, insegnano quello che è una regolamentazione della vita comune, per cui danno le basi per la civiltà o la civilizzazione. È una curiosità che lascia veramente interdetti. Tra le altre cose, il dio Shiva è sempre stato rappresentato fin dalle epoche più remote, è stato associato, più che rappresentato, in congiunzione con la costellazione d'Orione, che è un altro punto estremamente importante per tantissime tradizioni in tutto il mondo. Avete presente gli studi di Bhopal, le tre piramidi di Giza che sono in modo, create, realizzate in modo speculare alla cintura di Orione, quindi alle tre stelle principali. Orione era importante per i Sumeri, Orione era addirittura importante per gli aborigeni australiani che hanno delle cognizioni tecnico-scientifiche che si sono riscoperte solo in tempi moderni con i più potenti telescopi. Orione in tutto il mondo, addirittura ci sono state in tempi recenti, se voi andate in Sardegna, i nuraghi, la civiltà nuragica, che anche lì si potrebbe aprire una parentesi immensa, nella zona, nel nurago di Sant'Antine, c'è stato uno studioso indipendente che a un certo momento ha detto: cavolo, questi cinque nuraghi assomigliano alle Pleiadi che sono qui vicino. Dice: se io vado in questo punto, forse in un altro punto, forse posso trovare altri nuraghi che non sono stati ancora scoperti. Orione e le Pleiadi per le culture dell'antichità erano del tutto interscambiabili. E lui è andato vicino a Sant'Antini e ha trovato altri due nuraghi e ha visto che tutta quella zona non è altro che specularmente la riproposizione in terra delle Pleiadi e della costellazione di Orione. Questo perché? Perché per tutti questi popoli Orione e le Pleiadi erano i luoghi da cui provenivano le divinità. Secondo tantissime tradizioni, in questo caso Shiva, da Orione o da certe stelle della costellazione di Orione, dalle Pleiadi, vennero gli esseri che in tempi estremamente antichi civilizzarono l'uomo, donarono la civiltà all'uomo. C'è anche Sirio e altre stelle, però molte culture si focalizzano su questo, almeno in ambito indiano. Questa è un'altra rappresentazione di un Vimana, come vedete qui rappresentato come un carro celeste, questo se non sbaglio è cambogiano thailandese. Ritornando al nostro argomento principale, quindi abbiamo visto un pochino l'ambiente culturale in cui tutto questo, tutti gli argomenti si sviluppano. I Vimana, dicevamo, sono macchine, sono strumenti che possono volare, possono trasportare uomini, animali, possono trasportare armi, e non se ne parla in uno o due testi, ma se ne parla almeno in 16 testi dell'antica India, testi religiosi. Addirittura, si parlava prima del Vimanika Shastra, che vedremo fra poco, se ne parla in un trattato di architettura, che è il Samarangana Sutradhara, che vedete, questa è la copertina, che è un testo molto recente, realizzato da un re, Re Boja, nel 1200, e cosa fa? Re Boja scrive o fa scrivere questo testo perché determinate conoscenze si stavano perdendo. Per cui, per non perdere quello che è il retaggio culturale del passato, lui ordina che venga compilato, scritto questo libro. Un capitolo in particolare del testo è dedicato interamente a Vimana, il 31° capitolo. Si parla, come nel Vimanika Shastra, di come erano costruiti questi Vimana. Si parla di due tipologie di Vimana. Si parla dei Ratha, che erano i Vimana degli dei, fatti in metallo e con motori, viene proprio usato questo termine, anzi caldaie, che usavano il mercurio, e i Vimana umani, che erano realizzati sì con i metalli o leghe metalliche, ma anche e soprattutto con legni o altre tipologie, erano molto più rudimentali, diciamo. E vengono fornite proprio delle descrizioni anche molto approfondite su come costruirli e come realizzarli, però questo capitolo, che sono ben 120 pagine, precisa subito una cosa: non tutto può essere detto, non tutto può essere donato alla gente comune, perché se noi, questo lo dicono i saggi che lo compilarono, se noi donassimo queste conoscenze cadessero nelle mani sbagliate, si potrebbe arrivare a distruggere l'intera civiltà, l'intera specie non umana, non usiamo questo termine, ma comunque a distruggere interi popoli. Per cui c'è anche un monito che viene dato sulla pericolosità che il Vimana, cioè quelle che erano le tecnologie dei Vimana, potessero avere. Ma sempre in questo libro di architettura si dice un'altra cosa molto importante, cioè che i templi indiani di questa foggia, che sono molto recenti, non ne troviamo nell'antichità più remota, i Vimana erano costruiti sulla forma, i templi erano costruiti sulla forma dei Vimana, e addirittura ancora oggi la parte apicale, la parte superiore dei templi indiani viene chiamata Vimana, perché è il punto che permette all'uomo di congiungersi a Dio, di volare metaforicamente verso la divinità. Questo per vedere quanto e come sono approfondite queste tradizioni. Non sono miti, Dio Apollo vola e porta i messaggi, vanno in profondità, vanno estremamente in profondità, anche parlando di vere e proprie tecnologie. Questa è un'altra rappresentazione, questa è thailandese, di Vimana. La domanda appunto che nasce spontanea, come diceva qualcuno, è da dove provenivano queste divinità, questi dei. Uno delle, vi prego di non leggere, lo leggiamo insieme, uno dei testi sacri indiani ci dà la risposta. Il Padma Purana, che è un testo che risale in forma scritta almeno al 1500 a.C., ma era una tradizione orale ben precedente, ci dà appunto la risposta. E questo testo religioso ci dice: nel cosmo esistono 8 milioni e 400 mila forme di vita, 900 mila delle quali sono acquatiche, 2 milioni sono costituite da alberi e piante, 1 milione e 100 sono piccoli esseri viventi come insetti e rettili, 1 milione sono volatili, 3 milioni sono animali e infine 400 mila sono specie umane. Questo lo dice un testo della più remota antichità religiosa indiana, un testo che potete trovare in inglese e non in italiano su internet, anche abbastanza facilmente, e dice che ci sono 400.000 specie simili all'uomo, per cui magari avranno qualcosa di differente, gli occhi, il colore della pelle, però ci assomigliano e sono un'enormità. E questo ovviamente stuzzicò molto l'interesse di Davenport, che fu tra i primi negli anni 70 a riscoprire questo testo religioso, al punto tale che lui, come dicevo, va in India, va in Pakistan, questo signore in mezzo, Davenport, dovrei dire ragazzo perché aveva 27 anni, questa persona sulla sinistra, questo è il Pandit Josier, quello che poi fece tradurre, donò a noi occidentali il Vaimanika Shastra, e questo è il coautore del libro, Ettore Vincenti, che abbiamo ricontattato la moglie, che anche lei ci ha fornito molto materiale appartenuto al marito, anche lui morto abbastanza giovane, sempre negli anni 80. Quindi provenivano da determinati luoghi, ma soprattutto esistevano, secondo l'antichità, i testi religiosi indiani, almeno 400.000 forme di vite simili all'uomo. Davenport che cosa fa? A questo punto, affascinato da questi argomenti, cerca e studia per capire i luoghi di provenienza di questi esseri divini e trova la risposta in un altro testo sacro indiano, che è il Surya Siddhanta. Il Surya Siddhanta non è solo un testo religioso, ma è il primo trattato astronomico conosciuto ed è indiano. E in questo trattato astronomico, estremamente antico, anche qui tramandato in forma orale per secoli, millenni, poi giunto in forma scritta a noi, cosa si dice? Anzitutto il libro inizia dicendo che il Dio Sole, che può essere visto come il Dio che era sceso su una struttura simile a un Sole, e questo si capisce dal testo, dona a determinati saggi queste conoscenze astronomiche. E il Surya Siddhanta dice chiaramente che gli dèi, per venire sulla Terra, Loka chiamata in sanscrito, dovevano compiere determinati tragitti nel cosmo. Per cui il dio Shiva, che proveniva dalla costellazione di Orione, si spostava quasi in linea retta. Altre divinità dovevano compiere dei percorsi specifici per raggiungere il nostro pianeta. Non chiedetemi perché non potevano andare direttamente in linea retta, questo è quello che dice questo trattato. Però il Surya Siddhanta dice chiaramente che le divinità indiane effettuavano queste rotte cosmiche nello spazio, per cui c'è un concetto di spazio e di immensità di spazio, per arrivare sul nostro pianeta. ma ci sono anche altri punti interessanti, perché Davenport, le Pleiadi sono qua sopra, Davenport era molto interessato a un gruppo di stelle, quindi forse anche pianeti, noto come Mrigashinas in sanscrito, cioè la testa dell'antilope, vicino a Betelgeuse o Betelgeuse, stella che è appunto, appartiene alla costellazione di Orione, molto importante. Il nome sanscrito era Ardra, che ha due significati, verde e bagnato. Betel, nell'antica lingua ebraica, vuol dire casa di Dio. E la cosa interessante è che per tantissime tradizioni, non solo indiane, questa stella, o pianeti forse nelle vicinanze di questa stella, sono i luoghi di origine delle, o della divinità. Per cui la costellazione di Orione, delle Pleiadi, ma anche quella di Sirio e altre, erano luoghi conosciuti, specifici per l'antico mondo indiano, e venivano, gli si attribuiva il ruolo di patria di determinate divinità. Quello che trova Davenport all'interno del Surya Siddhanta, di questo testo astronomico, sono anche altri riferimenti molto interessanti. Si parla in certi momenti di, nello spazio più profondo, di passaggi per i Vimana, quindi di luoghi in cui il Vimana poteva entrare per spuntare più vicino e quindi compiere un percorso, una sorta di wormhole, di Stargate, potremmo usare oggi termini simili. Qui si vedono male, uno è qua, sono messi in punti quasi strategici, avrebbero permesso appunto, questo lo dice, come dicevo, un testo antico, migliaia di anni, di entrare in un punto e ricomparire in un altro punto dell'universo. Deve portare al fatto che trasporre quello che sono certe conoscenze in una mappa moderna, per cui non è che lui abbia alterato o creato qualcosa di più. Il testo parla di passaggi per i Vimana e lui scrive passaggi per i Vimana. Stila una lista di pianeti, addirittura che sono abitati, questi qui ne vedete alcuni, che sono pianeti anche che se confrontati con quello che certe persone oggi ci raccontano, tipo Zanfretta, sono pianeti o comunque zone dell'universo abbastanza note nel mondo ufologico e non solo. Il fatto interessante è che non abbiamo un unicum in India, ma se andiamo in Egitto, per esempio, nella tomba di Senmut, che fu il gran sacerdote di Eliopoli sotto il faraone donna Hatshepsut, una curiosità è che lui si fa costruire due tombe, una ufficiale dove venne sepolto, una vicino, un'altra vicino alla sua amata Hatshepsut, da cui probabilmente ebbe anche una figlia, ricoperta dalla terra, e la sua tomba, praticamente quelli che erano i soffitti, erano stati decorati e istoriati ed erano stati appena realizzati e ricoperti dalla calce, quindi per nascondere quello che c'era sotto. Qui trovate, sono stati riscoperti in tempi recenti, la costella, le tre stelle della cintura di Orione, e quella centrale ha queste tre gocce che qualcuno ha interpretato come con il significato di acqua, comunque sia di orbite planetarie che forse possono ospitare dei pianeti. Tutto il mondo è pieno di descrizioni di questo tipo che riguardano Orione, le Pleiadi o comunque questa zona dell'universo che sembra nel più remoto passato aver avuto un interesse molto grande per i popoli dell'antichità. Qui sarà un po' veloce, i testi dell'antichità India ci parlano anche di un qualcosa che oggi definiremo clonazione. I 100 Kaurava sono 100 fratelli gemelli che sono utilizzati nella guerra descritta nel Mahabharata e vengono creati non tramite un parto normale ma attraverso delle urne, qui c'è anche riferimento per chi fosse interessato nel Rig Veda, delle urne in particolare attraverso ovuli fecondati, urne chiamate Chit Chamasa, parola composta che vogliono dire energia vitale e urna che contiene la vita, quindi qualcosa di simile a dei feti artificiali. Infatti le più moderne rappresentazioni di Bollywood, che è l'Hollywood indiana, hanno rappresentato proprio come dei feti artificiali, come degli uteri artificiali, la nascita dei 100 fratelli Kaurava. Questa è una delle rappresentazioni che a inizio secolo vengono fatte dei Vimana. Rappresentazione che è molto vicina, non probabilmente come furono realmente, a quello che erano appunto stati questi velivoli, questi queste macchine tecnologiche. Un testo fondamentale che abbiamo citato fin dall'inizio è il Vimanikashastra, è un testo religioso. Questo è il primo articolo che ne parla nel 52, più di 30 anni dopo che questo testo stesso viene fuori, un testo che viene dettato da quel personaggio che vi dicevo in sanscrito, e lui non conosceva la lingua sanscrita, un personaggio che ebbe una vita molto travagliata, ma che divenne, a metà circa della sua vita, depositario di una conoscenza estremamente antica, una conoscenza che era stata tramandata in un gruppo ristrettissimo, in una scuola braminica molto particolare della zona in cui viveva nel sud dell'India, e che si rifaceva appunto alle tradizioni di Bharadvaja, uno dei sette saggi di cui parlavamo prima. Questa scuola braminica, appunto, dicevano di essere discendenti diretti della scuola di Bharadvaja. Il Vimanikashastra vuol dire scienza, trattato sulla scienza dell'aeronautica o trattato sull'aeronautica. Ed è un libro tecnico, per quanto ci siano delle parti più religiose, in cui, se ne parlava anche prima, non si dice solo come il Samarangana Sutradhara, come erano costruiti i Vimana, ma si dice anche i piloti, cosa dovevano mangiare, come dovevano vestirsi. Si parla di strati dell'atmosfera, quando il concetto di atmosfera era già vago agli inizi del Novecento, figuriamoci un libro che era una tradizione orale del 1500 a.C. Si parla addirittura di Vimana, come si diceva, che potevano arrivare fino a certi livelli dell'atmosfera, e altri invece che potevano andare...
C'è una citazione di leggi dell'aerodinamica.
Assolutamente, ci sono citazioni di leggi dell'aerodinamica che poi sono state riscoperte in tempi recenti. Si parla anche di tecnologie che... non ne parlerò quasi purtroppo nella relazione che vi presento, ma ben documentabili di tecnologie che da almeno 10 anni università indiane stanno realizzando di nuovo. È una sorta di retroingegneria basata da questo test e da altri test. Si parla di tecnologie avveniristiche, si parla di uno spettroscopio per osservare le stelle, si parla di leghe metalliche radar riflettenti, di leghe metalliche per realizzare Vimana che fossero leggere e indistruttibili, si parla di strumenti che, la cosa incredibile, forse il più incredibile, quello che mi ha colpito personalmente, c'è tutta una descrizione di una macchina che viene chiamata Chumbakmani, che è composta da più componenti. In poche parole si parla di un pannello fotovoltaico. La cosa curiosa è che, se questo libro è un falso, come può una persona nel 1918 descrivere come costruire un pannello fotovoltaico partendo da elementi naturali, è stato fatto in un laboratorio di nanotecnologie, quando i primi pannelli fotovoltaici vengono realizzati all'inizio degli anni 70 in Giappone. Cioè, se, come è stato detto, questo libro è un falso, cavolo, chi l'ha inventato aveva una bella fantasia, cioè addirittura ha creato 50-60 anni prima della tecnologia odierna una tecnologia avveniristica. In più era una persona che dettava una cosa che neanche capiva.
E questo... Diciamo che poi siamo a poche decine di anni dall'inizio di quella che è l'aeronautica dello Stato, perché i Wright iniziano a far volare il primo aereo nel 1902 poi.
Ma infatti il punto fondamentale è questo, che mi dà l'aggancio a quella che è la slide successiva. Questo personaggio che vedete qui è Shubhraja Shastri, che è, diciamo, la persona che rende noto, che fa conoscere al mondo il Vimanikashastra. Questo personaggio, sul finire dell'Ottocento, conosce un insegnante di storia che era un grande appassionato di letteratura vedica. E senti un po' casino. Conosce Shastri, che è quello che dona, non è che scrive, che detta il Vimanikashastra, conosce questo individuo, tal padre, che nessuno lo sa, gli indiani stessi l'hanno riscoperto pochi anni fa, costruì un velivolo che volò per alcune centinaia di metri nel 1893. Costruì un velivolo denominato Marushakta Vimana, che era uno dei Vimana che Manika Shastra o Shastri, il Pandit Shubhrajya Shastri, aveva dettato, aveva donato all'umanità. E questo velivolo addirittura vola realmente, ci sono personaggi dell'India di quel periodo storico importanti che assistono a questo evento, passato sotto il silenzio della storia. Solo 3 mesi fa, 4 mesi fa, gli indiani si ricordano di tal padre perché viene fatto un film sullo stile hollywoodiano, sulla storia di questo personaggio, per cui revival, noi siamo i primi, fratelli Wright, circa 15-16 anni dopo per la storia costruiscono il primo aeroplano, arrivano secondi, insomma. Questo per dirvi quante queste conoscenze, e Shastri aveva aiutato tal padre nella costruzione di questo proto aereo. Queste conoscenze non sono favole, sono un retaggio culturale che dal remoto passato dell'India è arrivato fino a noi. Prova ne è che esistono i manoscritti originali. Questa è la prima pagina del primo tra 23 quaderni dettati da Shubhrajya Shastri. Vedete forse qui la data del 27 aprile 1919, qui si legge Mala Shubhrajya Shastri, qui c'è il nome del figlio adottivo, non ve lo dico perché è impronunciabile. Comunque esistono realmente questi testi che lui ha dettato. Esistono e sono ancora oggi studiati dai militari dall'aeronautica indiana perché sono fondamentali, sono state ricreate non armi, tecnologie veramente avanzatistiche con testi del 1919, ma che sono di un'epoca ben più antica. Quando il Vimalika Shastra viene dettato si cerca anche di realizzare una bozza di disegni di questi Vimana, e quello che ne viene fuori in modo molto, è stato detto infantile, però abbastanza realistico, sono questi schemi tecnici qua. Questo è Rukma Vimana, fate conto che le eliche non esistano perché è una cattiva interpretazione del disegnatore che le fece. Il Rukma Vimana più o meno aveva questa forma, e se vi ricordate la foto, il disegno del tempio indiano che vi ho fatto vedere prima, la forma di questi templi appunto era realizzata in funzione dei vari tipi di Vimana. Questo è uno spaccato, uno schema tecnico, ora non sono addentro alla terminologia specifica, però vedete come nel Vimanika Shastra siano descritti in parte, per i motivi che vi dicevo, di rischio e pericolosità, il funzionamento dei motori, il funzionamento in generale del velivolo stesso. Siamo nel 1919, però già in questo periodo Shastri dettano un testo in cui si dice la zona dei motori deve rimanere separata dal resto della struttura, in cui gli occupanti devono andare nelle zone superiori proprio per il rischio di morire anche, e si va molto nel dettaglio. Davenport anche qui che cosa fa? Affascinato da queste descrizioni cerca di attualizzare questi disegni, e anche qui non possiamo sapere se realmente era in questo modo, sembra più il modulo Apollo, ma lui ricostruisce ipoteticamente la forma del Rukma Vimana, ed è qualcosa di più avanzato. Qui vedete DVD, che è David William Davenport. Tenete conto che in originale questo disegno è alto più o meno così da terra, per cui erano dei veri e propri schemi tecnici. Lui scrive in sanscrito, perché lo conosceva benissimo, e ricrea un qualche cosa di più moderno rispetto al disegno che vedevate prima. Ovviamente teniamo conto che il principio antropocentrico ci tende a spiegare con le conoscenze di oggi le cose che non conosciamo bene del passato, per cui probabilmente questo Vimana aveva una forma un po' diversa, però è molto più simile a uno strumento tecnologico rispetto al disegno che vi facevo vedere prima. Questo è un altro testo che Shastri detta, ne detterà ben 24, che fa sempre parte di una tradizione culturale molto antica. Si parla in questo testo di come realizzare diamanti o zirconi, di come realizzare meccanismi o armi per la guerra, e si parla anche di tecniche yoga poco note e poco utilizzate nell'antichità. Per cui vedete come la vastità di conoscenze di Shastri e di questo bacino culturale sia estremamente vasta. Va avanti. Tutto questo per dire cosa? Per dire che appunto le tradizioni di questi popoli sono tradizioni concrete, sono tecnologie reali. I Vimana sicuramente hanno solcato i nostri cieli nel più remoto passato, e quelle che sono le epiche indiane come il Ramayana e il Mahabharata, probabilmente ci raccontano una storia reale, eventi e guerre realmente avvenuti, che però affondano a un passato estremamente remoto. Mohenjo-daro è uno dei luoghi, diciamo, per elezione descritti soprattutto nel Ramayana. Vi ricordate all'inizio il Pushpaka Vimana del dio Rama? Ramayana è la storia di Rama. Mohenjo-daro è una città che esiste oggi, che nell'antichità veniva chiamata Lanka, l'isola. Nel Ramayana Rama va a salvare sua moglie a Lanka, che non è lo Sri Lanka. Questo è un grande errore, perché il nome stesso Sri Lanka è un nome che viene dato solo negli anni 70. Prima era nota come Ceylon, Serendip, da quel termine serendipità per i portoghesi. Sri Lanka è un termine moderno, non ha niente a che vedere con le tradizioni del Ramayana. Anche perché se voi prendete il Ramayana, che è un testo epico, e confrontate la descrizione dei luoghi con l'attuale India e Pakistan del nord, troverete una specularità impressionante. Lanka fu l'attuale Mohenjo-daro. Mohenjo-daro che abbiamo avuto la fortuna di visitare pochi anni fa, e il cui nome vuol dire la collina dei morti. Anche qui grande confusione. La collina dei morti perché? Secondo tutti, secondo molti, attingendo alla letteratura moderna su questi argomenti, collina dei morti perché in questa zona non solo vi fu una guerra, ma questa guerra sarebbe stata una guerra termonucleare e avrebbe ucciso e fatto spopolare la città e l'intera zona. In realtà sul posto, direttamente sul posto, ci hanno dato un'altra storia. Mohenjo-daro si chiama la collina dei morti perché fino agli inizi del Novecento, voi tenete conto che il fiume Indo è a 200 metri da lì, questa zona veniva usata per cremare i morti, per cui si cremava vicino a questo stupa buddista i cadaveri, e poi le ceneri venivano riversate nel fiume Indo, che è più sacro del fiume Gange. Per questo si chiama collina dei morti, non perché ci sia stato un qualche tipo di evento. C'è stato qualcosa, ma il nome ha un'altra origine. Città di Mohenjo-daro che, come dicevo, appartiene alla civiltà Harappa o civiltà della valle dell'Indo. Una civiltà che viene scoperta in tempi recentissimi, si parla del 1922, casualmente si stava praticamente cercando di ristrutturare questo stupa buddista molto più recente, e a un certo momento, scavando nelle fondamenta, ci si accorge che c'è qualcos'altro. C'è una città immensa, che era stata sepolta dai detriti, dai monsoni, dal tempo. Una città talmente immensa che nel 2800-3000 a.C. ospitava più di 100.000 abitanti. Oggi una città del genere sarebbe una città con più di 20 milioni di abitanti. Siamo nel 3000 a.C. Stime, per quanto approssimative, ci dicono che la popolazione mondiale era nell'ordine dei 14 milioni. Per cui una città di 100.000 abitanti era qualcosa di immenso. E perché si chiamava Lanka? Lanka in sanscrito vuol dire isola. Si chiamava Lanka perché due volte all'anno i monsoni facevano straripare il fiume Indo e la città diventava una sorta di Venezia dell'antichità, per cui rimaneva una parte centrale, che era un'isola, lambita sui due lati dallo straripamento del fiume Indo, e da cui appunto deriva il nome. Ed era una città fondamentale, ci sono documentazioni storiche che ci dicono come Mohenjo-daro fosse in contatto con la civiltà sumerica e anche egiziana. Addirittura sono stati trovati ciotoli e vasellame che dimostrano a livello archeologico queste cose. Qui vado veloce per farvi vedere come già nel 77 ci sia stata un'associazione tra la città di Mohenjo-daro e l'epica del Ramayana con l'Anka. Quello che è Devenport, quello che le tradizioni ci dicono, appunto, vedete anche la vastità, io qui sono quasi sul promontorio di una collinetta, ma vedete quanto enormi e quanto distanti sono quello che rimane della città di Mohenjo-daro. Le tradizioni appunto ci parlano di questa città, Lanka, che fu distrutta dal dio Rama proprio per salvare sua moglie. Le tradizioni ci dicono anche un'altra cosa, che era stato dato un avvertimento prima di distruggere Lanka, ben una settimana prima, un avvertimento in cui si diceva andate via dalla città di Lanka perché fra 7 giorni, un po' come Sodoma e Gomorra, fra 7 giorni cadrà fuoco e cenere dal cielo. E la cosa curiosa è che, va bene, il Ramayana, tutta la sua storia va avanti con Rama che arriva, combatte a bordo del suo Vimana e salva la moglie, uccide il demone Ravana e fugge nel suo capitale. Nella realtà storica noi abbiamo la città di Mohenjo-daro che in un certo momento storico, nel 2000 avanti Cristo, 100.000 abitanti scompaiono. Contemporaneamente in altri 1.000 siti della civiltà Harappa le città vengono spopolate, rientra nelle storie, nelle tradizioni del racconto del Ramayana, appunto di una guerra che interessò un'intera zona fece scappare, fuggire via gli abitanti di Mohenjo-daro e non solo. La cosa interessante è che a Mohenjo-daro sono stati ritrovati su 100.000 abitanti ad oggi 43 scheletri, in una condizione molto particolare che vedremo dopo. Ma in più c'è una zona di Mohenjo-daro totalmente distrutta. Davenport disse e non disse da un'esplosione atomica, molto probabilmente da qualcosa di simile ma diverso. Mohenjo-daro è un luogo, dire affascinante poco, dicevo prima che insomma, sono luoghi che ti rapiscono, io ho lasciato il cuore nel Pakistan e in questa città. Questa è una città di 5.000 anni fa almeno, queste che vedete sono le condutture per l'acqua corrente, si parla di case fatte con mattoni, cotti, si parla di case a 3 piani, l'illuminazione, forse qui non si vede, è fatta l'illuminazione stradale notturna con delle nicchie dove venivano messe delle candele o delle lampade a olio, condutture per le acque chiare e le acque scure. È una civiltà talmente avanzata, ma nasce da niente. Di punto in bianco viene costruita una città per 100.000 abitanti, già così. Non c'è un'evoluzione, come si diceva, da casetta in fango fino a mattone costruito. Nasce già così. E allo stesso modo viene spopolata. 100.000 persone, non si sa che fine fanno. Solo 43 scheletri vengono ritrovati. Però è qualcosa di stupefacente ancora oggi, per quanto le autorità pakistane, scusate il termine, fischino molto, perché tutto quello che non è, senza voler giudicare l'Islam, ma tutto quello che non è islamico attinente all'Islam viene lasciato alla malora. Qui non si vede bene, lo vedrete dopo, ma se vedete nelle zone basse, questa città si sta distruggendo, si sta polarizzando, perché il problema è che tirandolo a mare scoperto, il sale che è presente nel terreno sta distruggendo, polverizzando il mattone. E da qui a 40 anni, se non verrà fatto qualcosa, una città di 5.000, se non 6.000 anni fa, diventerà polvere, che è una cosa allucinante. Questo perché l'ONU fa qualcosa, ma vi immaginate in Pakistan cosa possa fare? I soldi che vengono mandati per trivelle e quant'altro. Io vi dico, quando arrivammo qua, dovevamo parlare con il direttore del sito archeologico, che è uno dei membri dell'UNESCO, tra parentesi. Il direttore lascia le sue pecorelle che stava facendo pascolare in mezzo al sito archeologico e viene a parlare con noi. È un concetto, senza voler giudicare, un po' diverso di preservazione dei beni culturali rispetto al nostro.
E cerca di indagare.
Qui siamo all'alba perché purtroppo bisogna svegliarsi presto per fare le migliori riprese. Come vi dicevo, abbiamo fatto un documentario che andò in onda l'anno scorso su Voyager. Un documentario che poi ci ha totalmente stravolto, comunque lasciamo stare, è un documentario che ha cercato, forse per la prima volta, di documentare seriamente questi eventi. Quello che abbiamo trovato è veramente interessante, qui andiamo un po' al cuore dell'intera questione. Questa è una parte del sito. Qui vedete lo stupa di cui vi parlavo prima, cioè vedete le distanze immense. Questa è una cappa di smog allucinante, qui siamo circa alle 7 di mattina e quello che trovate a Mohenjo-daro è qualcosa di incredibile. Al di là delle case belle, affascinanti, costruite con un'arte con strutture architettoniche incredibili per quell'epoca, Quello che trovate avvicinandovi nella zona che Davenport definisce epicentro, cioè il luogo dell'esplosione, il luogo in cui successo un qualcosa che era l'avvertimento dato una settimana prima, vi avvicinate in questa zona che si trova a sud della città, inizierete a trovare dei ciottoli, vasellame, mattoni, fusi, vetrificati, distrutti o polverizzati da un qualche evento. Un qualche evento che, prima di arrivare a farveli vedere, non è descritto o non è presente solo in quella zona precisa, ma è descritto in modo molto simile, Mauro Biglino ve ne avrà parlato, anche con la distruzione di Sodoma e Gomorra, sempre fuoco dal cielo e ceneri dal cielo che distruggono una o più città. Quello che ne può venire fuori è forse l'idea di una guerra non globale, ma diciamo circoscritta in una zona che andava dall'India, Pakistan, per arrivare fino alla Mesopotamia e anche Mar Morto, una guerra combattuta tra dei, divinità, questo almeno ci dicono le tradizioni indiane, che portò appunto alla distruzione di civiltà, popoli e città intere. La stessa cosa possiamo ritrovare anche con il mito di Nergal, qui attingo non solo a Sitchin, che può essere preso o non preso per le sue traduzioni, ma queste sono tavolette come formi, si dice in modo quasi speculare alla Bibbia sulle cinque, si parla di città, l'una dopo l'altra, città, Nergal inviò dai cieli l'arma del terrore, in tutto ciò che in essa era vita si trasformò in vapore. Con la brillantezza di sette soli le rocce della pianura vennero tramutate in una ferita gocciolante, la terra tremò, andò in frantumi e i cieli dopo la brillantezza si oscurarono. Di tutte le foreste solo l'arbusto dell'albero era rimasto in piedi. Si descrive un evento distruttivo che in Mesopotamia polverizza delle città. Lo stesso succede a Sodoma e Gomorra, dove vengono trovati anche lì vasellame e rocce in uno stato molto particolare. Lo stesso succede a Mohenjo-Daro, dove esiste una zona che Davenport appunto identifica come l'epicentro, totalmente devastata da un qualcosa. Quelle che vedete qua, queste collinette rosse, sono i resti delle case, totalmente polverizzate. Qui si vede male, il bianco che vedete è il sale del terreno. Si parla di una zona di circa 400 metri di diametro, quindi poco. Se si parla di un ordigno bellico, normalmente l'uso militare si parla di un ordigno tattico, per cui una piccola esplosione che però ha provocato un certo tipo di danni e ha portato alla fuga dei cittadini da Mohenjo-Daro. Quello che non si vede bene in questa foto, ma si vede bene in quest'altra, è che questo terreno è totalmente cosparso da pietre nere. È qualcosa di incredibile, cioè soprattutto camminarci sopra, perché sono pezzi più o meno grandi, di ogni forma e dimensione, vetrificati, per cui da un colore, con un colore verdastro, fusi, trovate mattoni, ciotole, oggetti di uso comune, totalmente amorfi, fusi da un fortissimo calore che per pochi secondi, vedremo dopo perché, ha creato queste condizioni. Qualcosa di simile si trova in quelle che dovrebbero essere vicino al Mar Morto, le città appunto di Sodoma e Gomorra. Questa è un'altra foto, vedete, si vede meglio, vedete le pietre nere che cospargono interamente la zona, vedete anche le case come sono ridotte, polverizzate. In quest'altra foto, salvo il mio dito in alto, c'è un dettaglio di rocce che per fortuna, anche un po' a rischio, sono in parte riuscito a recuperare, a portare in Italia e a far analizzare. Ed era importante perché l'analisi delle rocce poteva permettere di confermare o escludere l'ipotesi di Davenport, che era l'ipotesi nucleare. Questo è il resto di una delle case lì vicino. Vedete come la parte verso quella che è definita l'esplosione da Davenport abbia per terra delle rocce nere, mentre lontano ce ne sono, ma in quantità minore. Le case sono totalmente polverizzate. Se voi scollinate, e si parla di 50 metri, troverete questo. Cioè una città che si è preservata perfettamente. Questo, ora, io non sono bravo, ma penso che almeno un certo un'eresia, se non qualcosina di più, al di là del bianco che vi dicevo prima, che sta corrodendo totalmente la città. Quello che c'è a distanza di 50 metri da quel punto, da quella collinetta, è una città che si è conservata in uno stato quasi perfetto. Questo per dire che, per chiedersi perché c'è una zona della città devastata e invece un'altra parte della città si è conservata in questo modo. Il Ramayana, le tradizioni religiose indiane, le tradizioni parlano di una guerra che avvenne a Lanka, parlano dell'utilizzo di armi divine che furono utilizzate non per distruggere la città, ma per distruggere e uccidere determinati personaggi e far popolare la città di Lanka, che guarda caso è nota come Mohenjo-daro in tempi moderni.
Poi adesso lei portate l'Italia a fare il risultato di questo.
Il risultato oggi non lo portate, però il risultato, lo dico subito, tanto poi dopo lo commenteremo meglio, non sono radioattive. E la cosa interessante è che i testi sacri indiani parlano di un certo tipo particolare di arma, chiamate Tejas Astras, che in sanscrito letteralmente vuol dire armi e energia. Per cui siamo noi e Davenport, e non solo lui, che ha detto erano armi nucleari. Non cambia niente dire nucleare, anzi cambia, però il vedere che non c'era la radioattività, ma che c'era un tipo di devastazione di un certo tipo, con quello che vedremo anche fra poco, ti certifica, ti documenta che qualcosa è avvenuto, qualcosa di inspiegabile con archi, frecce o diciamo gli strumenti che in quel tempo erano a disposizione, ma che lo spieghi solo con l'utilizzo di armi divine, di armi con un certo livello tecnologico. E infatti la cosa interessante è che dei 100.000 abitanti vengono trovati solo 43 scheletri, alcuni, non tutti, sono calcinati. Cosa vuol dire? Questi scheletri erano stati esposti a una fonte di calore estremamente elevata, al punto tale che la parte minerale delle loro ossa era evaporata, le ossa erano diventate molto friabili, ma per un periodo di tempo estremamente ristretto. Si parla dell'ordine di pochi secondi, 5-6 secondi. E non sono corpi bruciati, non sono corpi semicremati, sono corpi calcinati, cioè esposti a una temperatura vicina ai 1500 gradi per non più di 4-5 secondi.
Questi non sono radioattive, no?
No,
però
non
questi tipi di morti ricordano Hiroshima, cioè nel senso sono le cose che effettivamente sono avvenute. Per noi è spiegabile solo con la bomba atomica, perché è l'unico tipo di tecnologia che è stata usata in un contesto bellico che genera
un certo
tipo di temperatura, e quindi una serie di cose orrende, come la gente che si scioglieva, le ossa che si elettrificavano, eccetera, eccetera. Però probabilmente sono anche altri tipi di.
È sempre in base al principio antropocentrico, che noi spieghiamo quello che non capiamo con le nostre conoscenze.
Però il basellame deformato, i cadaveri in questo stato, se si va al museo di Hiroshima si trovano.
Sì, gli effetti sono simili, ma l'assenza di radioattività ti dice che non è stato un evento nucleare. E i testi religiosi più antichi ti dicono l'utilizzo di armi e energia. Chiamale armi al plasma, chiamale come vuoi, non possiamo sapere che cos'era. Era una tecnologia sicuramente diversa. Ha prodotto questi risultati. Questa è una vetrificazione che ha un colorito verdastro. Sì, la vetrificazione avviene sull'ordine degli 800-900 gradi. La fusione, qui scusate, ho dovuto metterci anche il nome davanti perché c'era qualche fenomeno che iniziava a rubare le foto. La fusione, qui si vede male, di vasellame in questo modo avviene a temperature molto maggiori. Questi due pezzettini casualmente mi sono caduti in tasca, li ho fatti analizzare a Roma e a Los Angeles per determinati motivi, perché History Channel si è interessata a questi studi, e sia le analisi romane che quelle di Los Angeles hanno detto un dato fondamentale, ce l'ho quelle fatte da History Channel, hanno detto che queste pietre sono state esposte per non più di 4-5 secondi a una temperatura variabile tra i 1500 e i 4000 gradi da una fonte di calore sconosciuta. capito? Che non ha lasciato un cratere, qui lo si può spiegare, basta far esplodere, Hiroshima e Nagasaki l'hanno fatto esplodere in quota, per cui crea un onda d'urto, crea una distruzione, ma non crea un cratere.
Tunguska
è uguale. Queste pietre, gli analitici dicono che sono state esposte per brevissimo tempo a questa fonte di calore e non c'è radiazione. Addirittura, qui si va nel tecnico, la bollosità, il fatto che ci siano queste bolle, per quanto sia semplicistico dirlo, ma dimostra il raffreddamento veloce. C'è chi ha detto erano scarti di cottura delle fornaci, no, perché comunque nelle fornaci un pezzettino d'argilla come erano questi viene tenuto ore e lo scarto di fornace poi comunque sia una volta tirato fuori per il lungo tempo in cui è stato dentro porta quasi totalmente alle bolle d'aria ad evaporare, mentre qui questo tipo di bolle si creano solo per fonti, per un calore quasi istantaneo e un ritorno alla temperatura ambientale altrettanto veloce. Il simbolo della radioattività è proprio per quello, per dire come quando siamo andati lì un po' di nascosto abbiamo portato con noi un contatore Geiger e diversi altri strumenti per cercare di capire se la zona era radioattiva oppure no. Abbiamo fatto diversi sondaggi in varie zone e quello che ne è venuto fuori è che la zona non è minimamente radioattiva. I dati che dovete considerare sono questi, 0,06 microsievert è una delle tante unità di misura, questo strumento mi dava questa, 0,09, addirittura avevamo un magnetometro, a livelli normali, il valore più alto trovato era 0,37, si tratta della radioattività di fondo che ci può essere in questa stanza. Lo stesso l'ho fatto con l'aiuto del regista e del cameraman facendo delle buche. Ovviamente il terreno di oggi non è il terreno di 4.000 anni fa, per cui abbiamo fatto delle buche, abbiamo messo il sondino per diverso tempo, anche 40 minuti, un'ora, in queste buche i valori che ci davano erano sempre valori normalissimi.
Scusate, ma se tu prendi Hiroshima fra 4.000 anni, 5.000 anni, trovi ancora di radioattività tale che... O puoi arrivare a...
Allora, Hiroshima non è più radioattiva, ma ci sono delle zone che sono state deliberatamente scientificate perché lì c'erano dei residui radioattivi. Il tempo di decadimento radioattivo è dell'ordine delle decine di migliaia di anni, capito? Per cui uranio, plutonio, prima di tutto lo vedevi dalle analisi e dopo lo vedremo, per cui trovavi proprio uranio e plutonio. Le analisi fatte... Oddio, tira giù, prova. Quando recentemente... l'anno scorso mi sono incontrato con Corrado Malanga, forse qualcuno di voi lo conosce di nome, lui fece metà anni 90 delle analisi su certi campioni, però riparlandoci oggi lui dà una versione differente, perché quei campioni furono dati a una struttura vicino a Pisa, il COSMET se non sbaglio, che era una struttura semimilitare e deliberatamente per un errore umano furono contaminati quei campioni. E lui oggi lo dice, l'ha detto in una conferenza a Cagliari l'anno scorso a maggio, davanti a un pubblico di quasi 500 persone, per cui i valori e le analisi che lui fece a suo tempo, quello che continua a essere riportato sulla radioattività dei suoi campioni è un falso, come un falso che Davenport sia morto giovane perché questi campioni erano radioattivi. Lì c'è certi personaggi che hanno voluto mettere in giro queste voci, ma purtroppo Davenport è morto di un tumore fulminante al cervello, perché purtroppo può succedere a chiunque toccando ferro, purtroppo come tanti geni muore, è morto giovane per i motivi più banali o stupidi, però queste zone non sono radioattive e al di là del tempo di decadimento si sarebbero trovati nelle analisi. Qui vado un po' veloce, non vorrei annoiarvi. Le analisi vennero fatte anche in campioni del 1977, se sempre detto questi campioni erano radioattivi, in realtà nelle analisi non c'è scritto da nessuna parte, perché l'unica cosa che si dice è che sono vetrificati e si parla di campioni di argilla esposti per pochi secondi a una fortissima temperatura. Questo è l'originale che ci ha dato la moglie di Davenport delle analisi. Per chi fosse interessato, nel 78 ci fu Bruno Di Sabatino, purtroppo oggi morto, e il professor Amleto Flamini, Giampaolo Ciriaco, che ho ricontattato al telefono, ovviamente loro non vogliono essere coinvolti in discorsi di questo tipo, ma loro dissero già qualche anno fa, ma l'hanno ripetuto anche recentemente, che queste pietre avevano delle grandi anomalie, perché non si spiega come un ciottolo d'argilla possa essere esposto per 4 secondi a 2000 gradi e poi riraffreddarsi avendo una forma contorta, per cui ovviamente non vi parlano di rimana o quant'altro, ma comunque loro stessi storcevano il naso. Dalle analisi originali uno dei vari reperti dice che le pietre sono state sottoposte a temperature superiori ai 1500 gradi e in tempi brevissimi, nel 77. Questa è un'altra, queste sono le due diffrattometrie raggi X, vedete la parola verificata. Non era il Consiglio Nazionale delle Ricerche, perché fu un'analisi fatta un po' sotto banco, per cui usata la carta intestata del CNR, ma non era il CNR ad averle fatte. Questo era il campione analizzato, che era un vasetto, lo vedete, contorto dalla forte temperatura e risolidificatosi poco tempo dopo. Queste sono sempre foto di Davenport, questi sono campioni che lui prese nell'epicentro, nella zona dell'esplosione, della presunta esplosione. Sono, ve l'ho detto, questi sono pezzi di mattoni, si vedono bene, questi probabilmente erano dei ciottoli, non so dirvi bene cosa, comunque oggetti di uso comune che sono stati esposti a una fortissima temperatura e si sono raffreddati in tempi altrettanto brevi. Queste sono altre analisi del 77. Nel 2014 History Channel, la trasmissione di Centennials, Enigmi Alieni, si interessa alla questione e mi contatta, abbiamo fatto alcune cose assieme e tramite loro io faccio anche un po' sotto banco delle analisi che non posso farvi vedere perché purtroppo sono state fatte a Roma in una struttura pubblica, me l'ha fatto un amico non potendole fare, posso farvi vedere queste perché io ho mandato a loro un campione preso nell'epicentro che era una pietra in questo modo, l'hanno analizzata, l'hanno sottoposta a diversi tipi di analisi, questo è un ingrandimento al microscopio elettronico, quello che ne viene fuori dall'analisi delle sostanze che compongono il frammento è che ci sono materiali comuni, il picco che vedete qui non si legge bene, il silicio, costituente dell'argilla, poi c'è magnesio, ossigeno ovviamente, calcio, potassio, elementi comuni. Se è stata un'esplosione atomica avreste trovato uranio, plutonio o quelli che sono i risultati del decadimento radioattivo. Non c'è nulla di tutto questo. E il campione era stato preso proprio nella zona quasi centrale dell'esplosione di Mohenjo-Daro. Per cui le analisi ci dicono che non è radioattivo. Poi c'è chi le sa leggere meglio di me, comunque a me basta capire che non c'è la radioattività, addirittura questa è la prova, questo è un pezzo dell'analisi, è la prova che questa esposizione a un forte calore è stata per tempi brevissimi, dell'ordine appunto dei 4-5 secondi. Parlavamo prima della calcinazione degli scheletri, purtroppo ovviamente non abbiamo potuto prendere frammenti di ossa, addirittura quasi tutti i corpi sono un po' scomparsi, probabilmente sono stati messi in un cavò, parlo degli scheletri di Mohenjo-Daro, perché ovviamente insomma, è uno stato teocratico molto instabile, per cui la paura che questi reperti, per quanto non gli venga data la debita considerazione, si distruggano, comunque c'è. La cosa interessante è che noi abbiamo le foto delle indagini archeologiche fatte negli anni 20, negli anni 50, e già a quel tempo Mortimer Wheeler, che fu lo scopritore di Mohenjo-Daro, lui stesso diceva che queste persone erano morte di una morte improvvisa e violenta, senza tracce di ferite di armi bianche, con evidenti segni di calcinazione e carbonizzazione delle ossa. Bellissimo è, bellissimo tra virgolette, per dirvi l'istantaneità della morte di queste persone, sono due casi specifici. Un cadavere trovato su delle scale, come se la persona fosse morta praticamente cascando sulle scale, e una famiglia che è stata trovata ancora tenendosi per mano su una strada, come se da dietro qualcosa li avesse uccisi e loro siano caduti in avanti ancora tenendosi per mano. Altri cadaveri di questi 43 sono in delle posizioni tipo di questo tipo, come a pararsi da qualcosa, ma non si parla di armi bianche, non si parla di lance, spade o quant'altro, perché avresti trovato tracce sulle ossa del tipo di morte che avevano subito. Queste sono foto degli anni 20, è stata una morte istantanea e più ti metti vicino alla zona dell'esplosione, alla zona considerata, diciamo, anomala, più troverai corpi calcinati. Queste sono altre foto proprio dai libri di Mortimer Wheeler. È, come vi dicevo, una morte istantanea. Per chi sa leggere questo tipo di documentazioni archeologiche può capire molto più di me o di tanti altri. Comunque sia, le analisi delle ossa ha escluso categoricamente che si fosse trattato di una morte dovuta all'uso di armi. E come vi dicevo anche prima, non è la calcinazione dovuta a una cremazione dei corpi, perché questi corpi furono seppelliti poi dalle intemperie, per cui non c'è stato un processo per cui si è preso i cadaveri, si sono messi in un certo modo e poi si è dato fuoco a loro. Anche perché per carbonizzare un cadavere o calcinarlo ci vogliono ore e non ci sono tracce di una cremazione.
Ma carbonizzi un cadavere così un altro?
No, appunto, è abbastanza tanto. Questo per far vedere quello che si diceva prima, un'esplosione non per forza crea un cratere se questa esplosione avviene in quota. Però, come vedete, l'onda d'urto, l'onda di calore, ovviamente la massima concentrazione del calore nella zona dell'esplosione in base all'altezza, ma l'onda d'urto che si crea sotto ha un bel calore anche lei e distrugge, polverizza tutto quello che si trova nelle vicinanze, per cui case, corpi, fonde, oggetti. E prima parlavamo delle armi divine. Le armi divine sono ampiamente descritte nei testi sacri. Sono descritte al punto tale, non so da quanto sto parlando, sono ampiamente descritte nei testi sacri e ovviamente hanno subito, come tante cose, un processo di, scusatemi il termine, religiosizzazione. Sono state trasformate in qualcosa di religioso fino a perdere il loro significato originario. Questo è un Vajra buddista, induista, questo invece è il corrispettivo buddista, che è uno strumento più o meno grande in questo modo che oggi viene usato per la meditazione. In realtà il Vajra era uno strumento, un'arma, un Teja Sastras, un'arma divina, un'arma energia che il dio Shiva utilizzava contro i suoi nemici. E lo Shiva Purana, come altri testi religiosi, ci dicono che quando Shiva combatteva lanciava il suo Teja Sastras, che si fermava poco prima del nemico, si apriva e dal suo interno partiva una scarica di fulmini che uccideva il nemico stesso. Ci sono il Brahmastra o l'Agniastra, Agni vuol dire fuoco in sanscrito, l'Agniastra è un'arma che anche questa, raggiunto l'obiettivo, nelle vicinanze dell'obiettivo, scaricava una tempesta di fuoco contro quello che era il nemico, l'obiettivo stesso. Ci sono almeno una quarantina di armi divine che sono descritte nel dettaglio nei testi religiosi indiani. E tutte usavano un unico principio, che era il Tejas, cioè l'energia. Questo dicono i testi indiani. E questo non l'ha mai detto nessuno, ma non perché sono io a dirlo, perché non si è mai cercato di approfondire, andare oltre un velo, che era veramente un velo. Bastava allungare una mano e prendere dei testi religiosi per poterli studiare, forse anche rileggere sotto un'altra ottica. Il Tejas non solo è il principio costituente delle armi divine, ma è il principio per gli induisti costituente dello stesso universo, cioè dalla scintilla originaria del Tejas, dell'energia, che si crea l'universo. Brahma stesso è un'emanazione, che è il Dio supremo per gli induisti, è un'emanazione dell'energia primordiale. Per cui capite come, ovviamente io ho banalizzato un po' le armi, ma capite come il Tejas o l'energia abbia un ruolo fondamentale per l'induismo stesso. Ovviamente questo è un livello, diciamo, avanzato di religiosità, per cui nei libri normali che parlano di induismo lo troverete raramente, perché si presuppone una conoscenza tecnologica precedente, scusate, tecnologica, una conoscenza religiosa e spirituale precedente ben più profonda. La cosa curiosa è che un qualcosa di simile al Vajra lo ritroviamo anche tra i Sumeri, con Ninurta, ma anche il dio Giove viene rappresentato con il fulmine della stessa cosa. Ci sono degli studi fatti da archeologi che hanno collegato totalmente il Vajra a queste, al fulmine di Giove, a come viene rappresentato, o alle armi di Ninurta, che è un dio sumero, e anche in questo caso il dio Ninurta cambiava le sue armi per uccidere e distruggere i suoi nemici. Per cui vedete come lo stesso, le stesse armi, gli stessi contesti si trovino sia in India, sia in Grecia, sia tra i Sumeri, come se realmente ci fosse stato qualcuno di superiore che avesse detto: io mi prendo questa zona e ti prendi questa. Poi per motivi bellici, per motivi espansionistici, si erano fatti guerra, per cui Sodoma e Gomorra, Moisè Saro, fino alla Sodoma e Gomorra. Questi sono altri campioni fotografati. Questa è una rappresentazione presa da un documentario di History sulla distruzione di Sodoma e Gomorra. Ci sono tantissime cose, forse vi ho anche fin troppo rintronato di chiacchiere stasera, ma ci sono veramente un mondo che ne ha infiniti, parlare di India e di Pakistan e di certe tecnologie. Tra le cose curiose che Davenport scopre è una statuina che viene trovata, non so se non si vede, sì, un puntatore, l'ho perso, la indico, è la testa di una statuina che viene trovata sempre a Mohenjo-Daro negli anni 20, ed è una statua molto curiosa perché, come vedete, ha una forma senza bocca, naso, orecchi, e ha una sorta di visore, per termine, centrale bianco, quasi a dare, sembra, com'è, ultimatum alla terra. Purtroppo questa testa, chiamatela come volete, è scomparsa al museo di Karachi. Ci hanno detto che probabilmente è conservato in un cavo sotterraneo, ma ovviamente non c'è più traccia, però ci sono le foto del periodo in cui fu trovata, tante foto degli anni 20 e anche degli anni 50, ed è curioso perché dalle diverse angolature che potete vedere, insomma, dalle foto, io ne ho messo una e basta, si vede chiaramente che non ha né bocca, né naso, né orecchie, ma c'ha questo visore, ripassatemi il termine, centrale, ed è molto curioso, poi ognuno la sua interpretazione. Ecco, io mi sto avvicinando alla fine, tanti bei discorsi, tante cose per dire che cosa? Per dire che, un po' come Mauro Bindino vi avrà detto, penso, nella sua conferenza di circa un mese fa, come sicuramente altri ricercatori di varie parti del mondo stanno piano piano riscoprendo, c'è una storia dimenticata, c'è una storia anche tenuta nascosta, c'è una storia che non conosciamo e va riscoperta, una storia che parla di civiltà precedenti alla nostra, e ci sono le prove, perché basta andare, internet ormai è diventato un po' il guazzabuglio di tutto, però basta sapere cercare e si possono trovare anche gli studi scientifici su certe cose, sia sui Viman, ma anche sulle città sommerse che si trovano in India, come anche su un passato dimenticato. Sono sempre più gli studiosi, anche ufficiali, che stanno riscrivendo piano piano la storia dell'India e del Pakistan. Queste sono foto non mie, sono foto che ha fatto Diego De Innocenzo, che è regista con cui siamo andati in Pakistan, e si riferiscono, è un esempio tra tanti, se ne parlava prima a tavola, è un esempio di come venivano rappresentati Vimana. Questo è un piccolissimo tempio nel sud dell'India, in cui viene descritta e rappresentata una delle scene del Ramayana. Questo è il dio Ramayana, il dio Rama. Questo è il demone Ravana con 100 teste, dice la tradizione, a bordo del suo Pushpaka Vimana. Cosa succede? Il demone lancia contro Rama non solo il proprio Vimana, ma anche altri piccoli Vimana e Teja Sastra, armi divine. E questa è la rappresentazione che viene fatta di Vimana in un affresco del 1500. 1500, quando non io, ma il regista che vi citavo ha chiesto: ma da quanto tempo voi rappresentati di mano in questo modo. Tutte le persone a cui l'ha chiesto, che erano bramini, che erano persone che vivevano nel tempio, gli hanno detto: ma noi da sempre li rappresentiamo così, da secoli. Questi sono i Vimana, che sembrano, usando termini moderni, dischi ad amschianto, a tutti gli effetti. Questi sono i Vimana, vedete, ma nel sud dell'India, nel Tamil Nadu in particolare, ne troverete tanti, veramente tantissimi di templi che rappresentano i Vimana in questo modo. Ovviamente si va in India molto spesso per altre finalità o comunque sia senza conoscere o sapere dove andare, ma basterebbe allungare un attimino di più il passo per entrare in un tempio semi sconosciuto e trovarti, cosa che è successa a questo regista, in modo del tutto casuale ha trovato questa cosa. Ed è incredibile, perché queste che vedete sono le armi divine rappresentate sotto forma di frecce, ma che i due demoni, scusate, il demone e Rama praticamente si scambiano per uccidersi. Questi sono dei dettagli. E ripeto, è un affresco del 1500, ci sono affreschi ben più antichi. Tenete conto, è molto difficile trovare rappresentazioni di Vimana, perché un po' queste tradizioni erano segrete, per cui si conosceva cosa erano, ma non si sapeva pubblicamente bene come rappresentarli. Poi esistevano appunto, Subbaraya Shastri era di queste zone dove si trova questo tempio. Pochi eletti conoscevano un po' di più, per cui sapevano meglio rappresentarli e meglio definirli. E questi appunto da sempre sono considerati cavi degli dèi, che un po' a livello terrestre, nel senso un po' venivano realizzati anche dagli uomini, secondo le tradizioni appartenenti a una civiltà precedente, ma principalmente venivano utilizzati dagli dèi per arrivare sul nostro pianeta e quindi interagire con noi. Io mi sono, direi che mi avvio alla conclusione, questa è una curiosità, non so se lo leggete, è una delle compagnie telefoniche pakistane che si chiama Ofone, ovviamente dovrebbe essere fatta, sì, la foto. Questo è un libro che diciamo è la conclusione momentanea di una ricerca. Cosa si può dire? Dire due ultime parole, quello un po' che integra un po' quello che dicevo prima, che la ricerca all'inizio, interesse importa fino a un certo punto sapere se era nucleare, non nucleare. Il discorso fondamentale che qui ci troviamo davanti è una riscoperta, come Bidino stesso documenta in altri luoghi, a una riscoperta del nostro passato, a riscrivere il nostro passato sotto non un nuovo indirizzo, ma sotto una nuova ottica, un'ottica in cui la specie umana, la civiltà umana probabilmente non era sola, probabilmente aveva contatti anche con qualcun altro che veniva dal cosmo. E le epiche o le tradizioni indiane ci danno anche i nomi di questi esseri. Oltre a Shiva c'erano i Kumaras, che erano quattro esserini piccolini, abbastanza pestiferi, ci dicono le tradizioni, che però viaggiavano di pianeta in pianeta per civilizzare vari pianeti. Narada Muni era un altro di queste divinità, per cui ci sono mondi ancora da riscoprire, realtà ancora da comprendere, di cui noi occidentali per varie ragioni ci siamo un po' tappati naso, orecchie, occhi fino ad oggi, un po' come le pesce niente, però c'è un mondo sia nel vicino oriente, per cui in Sumeri, in Bibbia, ma anche più lontano, in Cambogia, in Thailandia, in India, in Pakistan, c'è una storia totalmente da riscoprire, o anche in Sud America, senza contare il Sud America, come senza contare il Giappone o le stesse steppe siberiane, il deserto di Gobi, ci sono anche lì.
Sì, infatti adesso ti avvia la conclusione, approfitto proprio di questo, perché qualche domandina, no? Cioè, però prima di passare alle domande che sono arrivate, eccetera, eccetera, e ovviamente di dare la parola a chiunque avesse delle domande da fare a Enrico qui in sala, effettivamente la storia delle Pleiadi, la storia di Orione, è qualcosa che accomuna tantissime civiltà, dall'Egitto al Sud America, adesso scopriamo anche l'India e altre aree del nord Europa. Anche la questione dei Bramini, di cui tu parli nel tuo libro, non ricordo, perché hai detto tantissime cose, se questa sera l'hai citata, esatto, però la conservazione genetica che è stata fatta all'interno della casta brahminica, ci sono stati degli studi che hanno insomma dimostrato una riuscita, no, di una certa preservazione genetica della cosiddetta casta brahminica, mi ricorda tantissimo quello che facevano per esempio i sacerdoti Maya, che desideravano raggiungere la stessa finalità, cioè preservare assolutamente intatto un qualche cosa che probabilmente poi all'epoca in cui si sviluppa la civiltà Maya era già perso, era già annacquato, però va avanti il ricordo di qualche cosa più o meno veritiero, ma anche lì del tutto simile comunque nella sua essenza a quello che descrive Mauro, per quello che riguarda la civiltà mediterranea in generale, perché poi lui si è andato anche a occupare, si sta adesso anche occupando della Grecia, cioè dei testi esoterici, esatto, o biblici, dei testi biblici, e per quello che riguarda te, dei testi indiani. Del resto è interessante il vostro lavoro, anche perché noi dobbiamo tenere conto che queste descrizioni sono le descrizioni di persone che certe cose non le avevano mai viste. Se noi dovessimo far vedere un aereo a qualcuno che non solo non ha mai visto un aereo, ma non ha neanche mai visto un frullatore, un'automobile, cioè ignora completamente una serie di principi, cosa direbbe? Che c'era un uccello che emetteva un grido acutissimo, che volava, e noi diremmo cosa sta dicendo, beh, sta descrivendo un aereo, lo sta descrivendo con le sue possibilità.
In America chiamavano i cavalli di ferro i treni.
Esatto, appunto.
È lo stesso per
noi. Dobbiamo anche sempre stare attenti a dire sono miti, sono leggende, sono storie, perché i cavalli di ferro non esistono. Alzi un attimo, ma tu come lo descriveresti un aeroplano se non avessi la minima idea di che cos'è, perché come dici tu noi rapportiamo sempre a noi stessi, usiamo le nostre categorie.
Se posso aggiungere una cosa, c'è un fenomeno, se così si può chiamare, estremamente interessante in antropologia culturale, che è i punti del cargo. Ci sono popolazioni che non hanno mai visto un aereo, quando
venerano come divinità,
quando gli antropologi sono atterrati lì a bordo dei loro aerei, hanno studiato il popolo, hanno visto questa popolazione come si comportava, poi se ne sono andati via, ritornando dopo anni hanno trovato degli oggetti costruiti in legno o con materiali di, però così con la forma dell'aereo, capito? Per cui è incredibile.
Infatti, e anche il mito degli uomini della pelle bianca che arrivano a civilizzare è comune in tantissime parti del mondo, questi uomini che all'improvviso arrivano dalla pelle chiara dopo qualche catastrofe a insegnare qualche cosa, quindi sono cose veramente molto...
C'è una differenza tra Mesopotamia, Bibbia e indiani, perché per esempio Mauro nei suoi studi parla, ovviamente ritraduce l'Antico Testamento, e gli si dice l'uomo viene creato dagli Elohim, dagli dei, lo stesso più o meno nei Sumeri. Per quello che riguarda l'India, ora io sono più competente sulle mie aree, per quanto riguarda l'India l'uomo per esempio non viene creato geneticamente dagli esseri divini, viene migliorato, cioè certo. Questi esseri, queste divinità, chiamiamole così, arrivano qui e già trovano.
Però devo dire la verità, magari tu conoscendo meglio Mauro hai capito meglio tu. Io ho letto i suoi libri, l'ho ascoltato parlare più volte, non so, tu lo conosci molto molto bene, cioè, ma io in effetti avevo capito questo, cioè che gli Elohim non è che creano l'uomo, prendono da quel caso, esatto, io avevo, sinceramente avevo capito questo, che in effetti anche Mauro, almeno comunque anche alcune cose di
Erasmo,
sì, vabbè, però non è una cosa ex novo, ma parte da una base già formata. Io l'avevo capito.
Sì, però se non sbaglio, l'uomo che gli Elohim migliorano è un uomo
un omine
mentre per gli indiani l'uomo che questi dei si trovano davanti è un uomo tipo noi,
okay,
cioè lo sta piazzando, se capito.
Sì, ma scusi, per tornare a quel che dice lei, si può tornare a quello che dice anche lei, cioè l'uomo sembra che venga creato in due momenti diversi. La prima volta un ominide trasformato in un essere che riesce a comprendere quello che gli dicono di fare gli Elohim, ed è un uomo bruto, un uomo che ha poco. Successivamente, la faccenda che la Bibbia porta come cacciata dall'Eden, sembrerebbe un successivo miglioramento dell'uomo, come appunto dicono.
Sì, anche perché in teoria la cacciata dall'Eden dovrebbe corrispondere a un periodo poco precedente alla nascita della civiltà sumerica, per cui era un'epoca molto recente in realtà.
Recente, magari parliamo anche di 1200, però insomma siamo...
Sì, però è recente rispetto alla nascita.
Voglio dire, non è differente da quello che...
No, infatti.
L'uomo sulla terra.
Sì, infatti.
Quindi era una razza, una parte, una cambiata.
Sì, sì, no, non molto, la civiltà sumerica arriva tanto dopo la
comparsa dell'uomo. Solo, sì, ci parla di 400.000 anni, perciò c'è un diverso.
Solo che si va molto troppo indietro, qui, cioè nell'India riusciamo ad arrivare a 10.000 già è tanto anni, perché comunque sott'acqua ci sono i resti di città. Quello che dicevano prima, cioè il fatto che la casta braminica, da uno studio genetico fatto pochi anni fa, mi sembra uno o due anni fa, si è visto che praticamente in parole povere si sposavano quasi tra di loro, cioè hanno cercato di preservare il lignaggio, come i faraoni egiziani, come in Sud America, Maya, Zeghi, cioè
poi per realtà il matrimonio endogamico è di tante civiltà, ma per quello che riguarda i faraoni, per quello che riguarda i bramini, per quello che riguarda i sacerdoti Maya, non era solo il concetto di matrimonio endogamico, ma era dichiaratamente esatto di non inquinare un patrimonio genetico, non di perdere, che ne so, le pecore, il bestiame, sposando qualcuno di un'altra tribù. Era qualcosa di molto più di sangue. Poi qua c'ho un'altra domanda. I rimana, così come sono rappresentati, hanno corrispondenza con altri oggetti volanti loro contemporanei in altre parti del mondo? Così come sono disegnati, per cui penso che questa struttura.
Che io sappia no, ma nel senso anche perché le rappresentazioni di oggetti volanti erano di carri volanti, per cui come vedevamo prima, non so se ce l'ho qui vicino, eccola. Spesso venivano trasformati in qualche cosa di
come
più comprensibile.
Sì.
Che io sappia no, sicuramente ci saranno, non lo so se il Ruach o il Kavod biblici che vengono vengono studiati e citati ampiamente da Pellino, non so bene che forma avessero. Fatto è che comunque troviamo delle forme dall'affresco del 500 alle tavole del Vimanika Shastra, abbiamo oggetti discoidali, piramidali, di varie forme, per cui più o meno in tutto il mondo penso che le forme fossero quelle.
Prego.
Quella immagine prima della carta di Davenport.
Sì.
Questa era stata ricostruita da lui, sì. O l'ha trovata?
L'ha ricostruita da lui. Lui ha preso spunto dal Surya Siddhanta, che è un trattato antichissimo indiano astronomico, dove c'è scritto le rotte che gli dei facevano nel cosmo, per cui, come dicevo prima, non so, Shiva, che abitava nella zona di Orione, si spostava nel cosmo in un certo periodo di tempo per arrivare verso la Terra. Lui non ha fatto altro che trasporre quelle che erano le descrizioni in forma scritta in una mappa stellare in Terra, diciamo decodificando ma senza alterarne il significato, quelli che erano i contenuti del testo li ha trasposti in una mappa astronomica.
Ma quella mappa astronomica per esempio a livello di misure, visto che comunque identifica determinate costellazioni, determinati spazi, come la... cioè rispetto a quello che...
Questa è una parte della nostra galassia, diciamo l'emisfero nord, ma anche l'emisfero sud, ora, non so se boreale o australe, comunque questa è l'emisfero australe. Questo è l'emisfero nord e sono le stelle visibili nel nostro emisfero e le rotte che gli dei appunto compievano. È parziale ovviamente, non si parla dell'universo, si parla di una piccola parte del visibile.
Quindi questa era la prospettiva vista dalla Terra verso dove? Cioè
la Terra al centro, sì, è la prospettiva dalla Terra che in questo caso è qui al centro.
Ma dal sud della Terra, per esempio,
dal nord dell'India verso il cielo, appunto, dal nord dell'equatore, è quello che è visibile dal nord dell'equatore, quindi da un pezzo di India in poi, non dalla parte.
Poi scusa, ne approfittavo per chiederti anche un'altra cosa, tu hai detto, se non mi sbaglio prima, che Lanka vuol dire isola.
Sì.
È stato ipotizzato da qualcuno che quella potesse essere l'isola indicata da Platone come Atlantide?
No, ma gli indiani parlano di Atlantide, nel senso, gli indiani, si diceva prima, hanno la loro Atlantide nel sud, chiamata Kumarikandam. Ci sono dei testi religiosi indiani dove si parla di Atala, una grande isola posta a occidente, sprofondata a seguito di un cataclisma.
A occidente?
Chiamata, sì, sì, occidente, chiamata l'isola bianca, non so per quale motivo. E Atala, Aztlan è la patria originaria degli Azzechi, forse è un collegamento all'Atlantide platonica sicuramente.
In lingua azteca, tozteca, la radice atl vuol dire acqua.
Probabilmente in questo grande cataclisma c'erano delle zone continentali magari più piccole di quanto noi crediamo, però comunque sia grandi isole abitate che in un modo o nell'altro, come Lemuria, perché comunque sia tante cose non si spiegano anche nel Pacifico, dai Moai dell'isola di Pasqua. Ah, una cosa che non vi ho detto, questa è totalmente affascinante, mi è venuta in mente ora. La scrittura di Mohenjo-daro, la scrittura araba, è una scrittura tutt'oggi indecifrata, non sappiamo loro che cosa volessero dire sulla loro scrittura. Curiosamente nel 1923 uno studioso di origine ungherese, Guglielmo de Vestini, fa una scoperta sconcertante, cioè la scrittura araba è del tutto identica a Rongo-Rongo, che è la scrittura dell'isola di Pasqua, 19.000 km, tutte e due indecifrate. Ora ce l'ho nel libro ma non l'ho messa qui come slide, sono, se paragonate le forme, una è come se fosse in grassetto e l'altra normale, però sono del tutto identiche.
Interessantissimo. Ti faccio un'altra domanda. Secondo von Daniken, in un'intervista rilasciata al National Geographic Center, un loro documentario sui Vimana, ha dichiarato che queste macchine volanti erano vere e proprie macchine del tempo e non solo dello spazio. Qual è la sua opinione?
Che non posso pronunciare, perché almeno i testi indiani non parlano di viaggio nel tempo.
Okay.
I testi indiani parlano di viaggio nell'atmosfera e nello spazio, però non si parla mai di viaggio nel tempo.
Posso parlare? Io
non ho
altro. I tempi indù spesso sono conici, quindi rappresenterebbero appunto dei Vimana. Ecco, sono però rappresentazioni. Se i Vimana sono stati costruiti in leghe metalliche e quindi viti e vulcori, non è possibile ipotizzare che ne esistano ancora da qualche parte?
È possibile, è una domanda che in tanti si sono fatti, e pochi, mi sembra l'anno scorso, due anni fa, addirittura fuori le notizie che era stato ritrovato un dimane in Afghanistan, poi si è dimostrata una notizia falsa, come tante ne c'erano su internet. È possibile, anzi probabile, però ovviamente ad oggi non è stato...
Così, visto che poi tu hai condotto i culturi in loco, eccetera, credi impossibile che a distanza di parliamo di qualche migliaio di anni, questi reperti siano ancora presenti o per qualche ragione siano stati distrutti e non siano invece...
Mi fa un domandone, è difficile rispondere. Ci sono tradizioni induiste e buddiste in cui si parla di luoghi segreti, al di là di Shambhala, insomma di luoghi, caverni in cui erano stati conservati quello che era il retaggio e le conoscenze, anche oggetti dell'antichità indiana o buddista, per cui si va sempre sulle tradizioni. È possibile che qualcuno se le sia portate via? Qualcun altro è ritornato da dove veniva, è possibile che siano state distrutte. I nazisti con le V7, per non farle cadere in mano all'alleata, a Peenemünde distrussero la base, capito? Per cui tutto è possibile.
La stessa cosa sui velivoli sperimentali,
sì.
Un meccanismo di autodistruzione.
Io spero che sia stato conservato un rimane intatto, che non si sia corrotto, che sia in Tibet o da qualche parte, però è difficile.
Sono un'altra zona.
Sì. Sono pessimista nel senso che se ho dei testi che mi dicono che non ti dico tutto perché ho paura che te usi male queste cose, ho paura che chi aveva costruito queste cose se le sia riportate via, per cui forse è un po' difficile. Perché comunque si parla, se c'hai un'arma anche tattica, piccola quanto vuoi, in grado di crearti un'esplosione, una distruzione, se riesci a manipolare la materia a livello energetico, subatomico si direbbe oggi, capito? Disponi di potenzialità talmente enormi che può veramente portare alla distruzione del genere umano, per cui se qualcuno è stato un po' previdente, l'ascolto bene o si è riportato via un certo tipo di tecnologia.
Una tecnologia, tra l'altro.
Gli americani stessi, guardando gli ultimi ritrovati, se così li vogliamo chiamare, di armi, hanno armi a fasce di particelle che addirittura ci sono filmati di oggetti ignoti, chiamiamoli così, che volano fuori dall'atmosfera e da terra partono dei raggi veri e propri che cercano di prendere. Comunque le armi energetiche sono anche oggi, le armi al plasma a livello sperimentale esistono.
Abbiamo qui parlavamo di armi.